Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 25 giugno e oggi andiamo sul mare, ci spostiamo su acque di confine, esattamente sul Mar Nero, dove un incidente che ha coinvolto una nave da guerra britannica e le forze russe nel Mar Nero ha infiammato i rapporti diplomatici tra Mosca e Londra. In sostanza, cosa è successo? La Russia ha dichiarato di aver sparato dei colpi di avvertimento e sganciato delle bombe sulla traiettoria di un HMS Defender mercoledì mentre navigava al largo della penisola di Crimea, accusando il cacciatorpediniere della Royal Navy di avere violato le sue acque territoriali, e il Regno Unito ha a sua volta contestato il resoconto della Russia, affermando che non sono stati sparati colpi di avvertimento, non sono state sganciate bombe, ma ha suggerito che nella zona si stava svolgendo un'esercitazione di artiglieria russa. Ce n'è abbastanza dunque per innescare una crisi diplomatica. E poi ci occupiamo di alcuni scomparsi, o meglio dire, in realtà sono persone decedute in circostanze complesse, poco chiare e violente. Uno di cui sappiamo perfettamente il suo assassino, il giornalista saudita Jamal Khashoggi, sulla cui esecuzione è uscito un altro rapporto americano che fornisce altri dettagli sulla vicenda. L'altro è italiano, si chiama Luca Ventre ed è morto all'interno dell'ambasciata italiana di Montevideo, la capitale dell'Uruguay, l'1 gennaio di quest'anno. Anche sul suo caso ci sono degli aggiornamenti e soprattutto richieste di investigazione sul caso e di giustizia da parte della famiglia. Per la piazza online i suggerimenti della redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca, vanno su questi hashtag. Per quanto riguarda la cosiddetta guerra navale, c'è un hashtag ricorrente che è Russia UK, oppure ancora Black Sea o ancora HMS Defender, e invece sul caso uruguaiano Luca Ventre. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
There are conflicting reports over an incident involving Russian military forces and a British naval destroyer in the Black Sea on Tuesday. Interfax news agency in Russia, quoting its defense ministry, says that a Russian ship fired warning shots at HMS Defender after it crossed into waters claimed by Russia near Crimea and Russia's local Navy headquarters. The incident's even said to have involved a Russian military jet dropping bombs in the path of the British vessel.
Stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo un report della Reuters che racconta ci sono rapporti contrastanti su un incidente che coinvolge navi russe britanniche nel Mar Nero. Il Ministero della Difesa russo dice che i colpi di avvertimento sono stati sparati contro una nave britannica, ma la Gran Bretagna dice che tutti i colpi sparati erano esercizi di formazione preannunciati. Ecco, siamo di fronte insomma ad una piccola battaglia navale, se così vogliamo dirlo. I contorni sembrano non essere chiari, quantomeno sono controversi. Ne parliamo con Gianandrea Gaiani, esperto di strategie militari e direttore della rivista online Analisi Difesa. Buongiorno Gaiani.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Grazie per essere con noi. Gaiani, cos'è accaduto realmente? Riusciamo a mettere i fatti in prospettiva, in sequenza, azione e reazione, senza appoggiarci, diciamo, a entrambe le versioni contrapposte fornite dalle cancellerie?
Ma dobbiamo seguire un po' le varie dichiarazioni ufficiali, ma quello che appare evidente è che la nave britannica, che ricordiamolo, fa parte del gruppo navale della portaerei Queen Elizabeth, che sta facendo giro del mondo praticamente in questo momento con altre 7 navi britanniche che si trova al largo della Siria e fra Cipro e le coste siriane. I suoi aerei, gli F-35B, partecipano alle operazioni contro lo Stato Islamico sull'Iraq e sulla Siria. Da questa forza navale, che rappresenta un po' in termini militari il ritorno di quella Global Britain, che è un po' lo slogan, no, del nuovo ruolo della Gran Bretagna nel mondo dopo l'uscita dall'Unione Europea, si è distaccato da questo gruppo navale il cacciatorpediniere Defender, entrando nel Mar Nero, dove ha effettuato una navigazione, loro dicono, da Odessa, porto ucraino, passando all'interno delle acque territoriali, quindi si trovava a 10 chilometri dalla Crimea, che sappiamo essere stata annessa dalla Russia nel 2014 dopo la crisi del Maidan, la rivoluzione del Maidan, il golpe dei Maidan, ognuno lo interpreta come vuole, ma quell'operazione politica che ha portato l'Ucraina fuori dall'orbita russa e decisamente vicina agli ambienti della NATO. Non a caso Kiev chiede a gran voce di essere ammessa dentro l'Alleanza Atlantica. Quindi il fatto che il cacciatorpediniere britannico sia entrato in acque territoriali russe, che la Gran Bretagna riconosce però come ucraine perché non riconosce l'annessione russa della penisola della Crimea, è un dato inappuntabile, un dato inequivocabile, mi pare, neanche i britannici lo hanno smentito. Addirittura il corrispondente della BBC, che è a bordo di questo cacciatorpediniere lanciamissili, è embedded, ha raccontato nel suo report di aver udito distintamente le esplosioni, che non erano vicine alla nave perché ovviamente erano colpi di avvertimento. Ci sono alcune cose che anzi addirittura il giornalista della BBC dice che l'equipaggio era in stato di massima allerta, quindi ovviamente c'era la consapevolezza di essere entrati molto vicino alle coste russe, all'interno delle acque territoriali della Crimea. E non è un dettaglio questo di cui si parla poco, ma in realtà è importantissimo. La zona in cui la nave britannica è entrata nelle acque della Crimea è di fronte alla grande base navale di Sebastopoli, che è la più grande base navale russa della flotta del Mar Nero, ma era una base russa anche quando la Crimea apparteneva all'Ucraina.
Ecco Gaetani, prima di tornare sulla presenza della Crimea, insomma tutto quello che riguarda questo, una delle questioni sul piatto di questa vicenda è il concetto del diritto internazionale del mare di passaggio innocente, che consente a una nave di attraversare le acque territoriali di un altro Stato purché ciò non pregiudichi la sua sicurezza, ed è stato citato in questo caso. Vogliamo spiegarlo meglio e capire se e come è applicabile a questo caso specifico?
In questo caso non è applicabile. Basta solo prendere la dichiarazione britannica. Se i britannici sostengono che in quella zona di mare erano in atto esercitazioni navali russe, beh, ogni volta che in un tratto di mare, che sia in acque territoriali o in acque internazionali, forze militari effettuano operazioni, esercitazioni navali, lo dichiarano al mondo, in modo che da quell'area tutte le navi non coinvolte nell'esercitazione si tengano alla larga. Quindi di fatto questa affermazione smentisce automaticamente quello che Londra ha detto, cioè che il fatto che queste esplosioni erano legate a esercitazioni navali russe. Se i russi fanno esercitazioni navali è evidente che una nave britannica non può certo entrare nelle acque territoriali o in quella zona. Poi è normale, e questo accade da sempre, accadeva durante la Guerra Fredda, la prima Guerra Fredda, e accade anche negli ultimi anni nel Baltico come nel Mar Nero, che a navi aerei russi si avvicinino a navi ed aerei della NATO, come navi aerei della NATO si avvicinano a quelli russi, un po' per sottolineare, per marcare i confini e un po' anche per mettere alla prova le capacità di reazioni della controparte, non vogliamo dire avversario. E la Russia ha dato un segnale molto forte con il fuoco di avvertimento, ma comunque effettuato con ordigni veri. Questo non accadeva dai tempi della guerra fredda, quella che noi consideriamo conclusa con la fine dell'URSS nel 91, insomma fra l'89 e il 91. E questo significa che per la Russia questo episodio, la Russia ha voluto come tracciare una linea rossa. Attenzione, perché nel momento in cui entrate nelle nostre acque noi usiamo le armi. Ed è una sfida questa che vede anche sul piano politico una forte affermazione della Gran Bretagna, che in ambito NATO è quella che insieme agli Stati Uniti ha l'approccio più deciso nei confronti di Mosca, e non è condiviso da molti, un approccio che non è condiviso da molti partner europei della NATO. Ma però la NATO, ricordiamolo, è un'alleanza che ha in Gran Bretagna e Stati Uniti i suoi determinanti e principali azionisti, insomma, che determinano la politica della NATO, e questo l'abbiamo visto anche all'ultimo vertice NATO di Bruxelles. E quindi la Gran Bretagna ha affermato con questa penetrazione del Defender non solo il suo ruolo globale militare, non solo il suo sostegno a Kiev, quindi al governo ucraino, a cui fornisce armamenti e con quale sta collaborando anche per lo sviluppo della marina ucraina, ma anche il fatto che la Gran Bretagna in questo modo si pone di nuovamente in prima linea, e lo farà anche probabilmente quando il gruppo navale della Port Erin Queen Elizabeth raggiungerà il Pacifico, nel confronto con la Russia e con la Cina.
Come ha detto lei, c'è una linea rossa in questa vicenda, e poi tutte le vicende relative all'affaccio sul Mar Nero sono storicamente controverse. Ecco, cosa possiamo dire in termini sia militari che di bilanciamenti geopolitici su questa tensione in corso? Effettivamente è un momento complesso da questo punto di vista, sia militarmente che politicamente, un segnale forte e grave?
Sì, è forte e grave perché, anche se non credo sia l'anticipazione di peggiori sviluppi sul piano bellico ovviamente, però è forte e grave perché aumenta la percezione che a Mosca è molto forte, che c'è una pressione, quasi un accerchiamento da parte della NATO e delle forze occidentali. D'altra parte, se noi guardiamo gli sviluppi geopolitici in Europa dalla fine della guerra fredda, quella appunto la prima guerra fredda, a oggi, non è certo la Russia che ha raggiunto i confini dell'Europa occidentale, ma è la NATO che si è estesa a est, e ora con l'approccio positivo per inglobare in futuro sia la Georgia che l'Ucraina dentro la NATO, ovviamente in queste iniziative aumentano la percezione russa di un'azione ostile nei suoi confronti. Del resto, parliamoci chiaro, se i militari americani e britannici che oggi sono presenti in Ucraina come consiglieri militari, comunque il confine estremo orientale dell'Ucraina è a poche centinaia di chilometri da Mosca. Proviamo a immaginare come reagirebbe Washington se si trovassero militari o basi russe a 300 chilometri da Washington, no? Dalla capitale degli Stati Uniti. Quindi, insomma, in termini militari e strategici è evidente che questa espansione a est della NATO, in più l'iniziativa sull'Ucraina e sulla Georgia, fanno sì che a Mosca ci sia ci si consideri a un punto in cui le linee rosse vanno tracciate in maniera molto, molto chiara e forte.
Del resto, in termini strategici risulta necessario proteggere i propri confini. Dalla redazione Giulia De Luca ci fornisce degli approfondimenti, per esempio se avete delle curiosità sulla mappa del traffico navale nel Mar Nero in tempo reale, potete compulsare il sito www.marinevesseltraffic.com, che è nella zona dedicata al Mar Nero, vi fa vedere esattamente queste navi, e poi ci suggerisce anche un approfondimento del New York Times oggi su queste vicende. Ecco, Gaiani, nella seconda parte della nostra trasmissione noi parleremo di alcune vicende che riguardano degli italiani, insomma un tema cosiddetto degli scomparsi, che in realtà non sono scomparsi ma sono stati assassinati. Dalla redazione Giulia De Luca ci suggerisce un altro contenuto del New York Times. Io ritorno da lei per chiederle, in tema di scomparsi che poi scomparsi non sono, un commento sull'ultimo rapporto americano sull'omicidio Khashoggi, che è uscito proprio ieri sul New York Times, perché non è solo una questione diplomatica ma anche una questione, diciamo, militare. Ricordo agli ascoltatori la vicenda del giornalista del Washington Post, che aveva una doppia cittadinanza americana e saudita, e che è stato letteralmente poi eseguito all'interno dell'ambasciata saudita in Turchia, anche se i resti del suo corpo, insomma, è stati trovati. Una vicenda che è diventata la pistola fumante per dimostrare la crudeltà con cui il principe saudita Mohammed bin Salman dà il ben servito ai suoi oppositori politici. Insomma, questo report nuovo ci dice, o meglio che dà dei dettagli in più, ci dice che quattro sauditi che hanno partecipato alla cosiddetta squadra della morte hanno ricevuto un addestramento paramilitare negli Stati Uniti, esattamente in Arkansas, da un'azienda, si chiama il Terwan Group, un addestramento approvato al Dipartimento di Stato americano. Ecco, non è la prima volta che addestramenti di questo genere, di personale non americano, pensiamo al Kosovo, addestramenti per obiettivi di difesa come questo si ritorcono contro gli americani stessi, in questo caso è un privato cittadino. Come ovviare affinché tutto questo continui a ripetersi? Oppure dal suo punto di vista, insomma, strategicamente inevitabile, fa parte della delle probabilità che ci sono davanti a queste situazioni?
No, credo la domanda è interessante, la risposta purtroppo credo che sia abbastanza scontata, nel senso che ogni paese che esercita un ruolo di potenza, ogni Stato che ha un ruolo di influenza e ha un expertise militare o nel settore dell'intelligence pronunciato, gli americani, i russi, i cinesi, i britannici, i francesi, anche gli italiani, i principali paesi europei forniscono ai loro alleati, e l'Arabia Saudita è da sempre un alleato degli Stati Uniti, ma in generale dell'Occidente nel Golfo Persico, forniscono un supporto addestrativo che può riguardare i meccanici che mantengono la manutenzione di aeroplani, di elicotteri o carri armati, e riguarda anche la formazione del personale delle agenzie di sicurezza, di intelligence. E gli americani spesso approvano questi programmi di addestramento e poi li affidano a società di contractors che sono però accreditate presso il Dipartimento della Difesa, quindi il Pentagono o il Dipartimento di Stato, il Ministero degli Esteri americano, e sono composte in gran parte da ex militari o ex agenti che hanno prestato servizio nelle agenzie militari o di intelligence statunitensi. È chiaro che si trasmettono delle conoscenze, delle tecniche, delle tattiche. Poi la decisione di come impiegare questi uomini addestrati, se per eliminare una spia nemica, se per effettuare altre operazioni, beh, questo dipende dalla sovranità dello Stato che li impiega, in questo caso dal governo saudita. Poi a livello politico Bin Salman sta cambiando il volto all'Arabia Saudita, la sta in qualche modo portando fuori, la sta modernizzando anche sul piano di molti diritti civili, penso a quelli delle donne che cominciano ad affiorare anche in quel paese lì, e qualcuno dice sta portando l'Arabia Saudita fuori dal mondo, dalla dittatura wahabita, insomma quella strettamente religiosa. Ovviamente questo tipo di rivoluzioni non si fanno senza sporcarsi le mani e trovano grossi ostacoli, anche perché negli Stati Uniti stessi l'alleanza con l'Arabia Saudita è datata dalla fine degli anni 40, e quindi è un'alleanza che ha visto gli americani sostenere prima un regime che era strettamente di osservanza wahabita, più volte anche accusato di avere in qualche modo legami con azioni terroristiche compiute anche negli Stati Uniti, pensiamo alla diatriba sugli uomini che compirono le stragi dell'11 settembre 2001. E oggi è evidente che alcuni di questi ambienti molto radicati in Arabia Saudita vedono la rivoluzione di Bin Salman come una minaccia per quel paese, quindi in America ci sono correnti diverse. Trump era molto legato, era molto vicino l'amministrazione Trump alla rivoluzione, chiamiamola così, di Bin Salman, probabilmente l'amministrazione Biden lo è meno, e questo è una valutazione che va al di là dell'omicidio Khashoggi o di altre situazioni come quelle che sono venute alla luce negli ultimi tempi.
Quindi la risposta è che sostanzialmente può essere inevitabile, insomma, che ci scappi una situazione del genere, e mentre i nostri ascoltatori dibattono sul ruolo nella di americani e inglesi, c'è chi dice adesso comando gli americani e gli inglesi, ma in futuro saremmo sudditi dei russi e dei cinesi. Io ringrazio Giandrea Gaiani, nostro ospite, esperto di strategie militari, direttore della rivista online Analisi Difesa, grazie per essere stato con noi. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere i link ai contenuti della rassegna stampa del mattino, e potete contattarci ancora via sms al numero 335-5634-296.
Hoy nosotros enviamos a toda la prensa uruguaya un comunicado en el cual adjuntamos fotos, fotogramas y videos de lo sucedido en la Embajada de Italia de Uruguay. Después que se supo a través de una segunda autopsia hecha en Italia sobre mi hijo Luca Ventre, logramos saber la verdad que todo el mundo vio en los fotogramas y en los videos. Es que Luca fue torturado y fue estrangulado en la Embajada de Italia de Montevideo. No solo Luca, en fin de vida, dentro de la embajada no tuvo asistencia médica, no obstante el policía...
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando la voce del padre di Luca Ventre. Luca Ventre, l'1 gennaio 2021, muore all'interno dell'ambasciata italiana di Montevideo, capitale dell'Uruguay, dove si era recato per chiedere protezione. Il padre dice: oggi noi abbiamo mandato a tutta la stampa uruguayana un comunicato al quale abbiamo allegato foto, fotogrammi di quanto accaduto nell'ambasciata, dopo che la vicenda è stata stata resa nota attraverso una seconda autopsia realizzata in Italia sul corpo di mio figlio. Abbiamo avuto la conferma di quello che tutto il mondo sapeva dopo aver visto il video. Luca è stato torturato, strangolato nell'ambasciata italiana di Montevideo. Non solo, Luca in fin di vita all'interno dell'ambasciata non ha avuto assistenza medica, nonostante il poliziotto che lo stava torturando, sappiamo, avesse fatto un corso di infermeria. Insomma, una vicenda molto dolorosa. Ricordiamo che questo video di cui parla il padre di Ventre è il video delle telecamere di sorveglianza dell'ambasciata. Ricordiamo che Luca Ventre era un cittadino italiano, aveva 35 anni, era originario di Senise in Basilicata, deceduto tecnicamente lo stesso giorno per sindrome asfittica acuta. Per discutere di questa vicenda dolorosa abbiamo oggi con noi il professor Luigi Manconi. Professor Manconi, buongiorno, ricordo che è presidente di A Buon Diritto Onlus. Buongiorno professor Manconi.
Buongiorno e grazie di questa occasione.
Professor Manconi, sono passati 6 mesi ormai da questo evento, un caso che ci sembra anche poco discusso dal punto di vista mediatico. Abbiamo ascoltato la voce del padre di Ventre. Cosa chiede la famiglia a 6 mesi di distanza? Cosa chiede anche la Onlus che lei presiede?
Intanto è decisamente vero che questa vicenda è rimasta per 6 mesi quasi nella completa oscurità. È un fatto singolare di cui è difficile capire la ragione. Finalmente oggi c'è maggiore attenzione e finalmente oggi l'iniziativa giudiziaria della Procura di Roma può avere il suo percorso e quindi può far sperare in un esito positivo. Quello che è accaduto è doppiamente grave, intanto perché un giovane uomo, un nostro connazionale, è stato ucciso in un paese straniero e attraverso una tecnica che io ho chiamato il codice George Floyd, perché è una metodica ripetutamente usata che consiste nel gettare a terra la persona che si vuole immobilizzare prono, pesare sulla sua schiena e poi col braccio cingergli il collo e portare all'asfissia. È una tecnica che abbiamo visto appunto applicata nei confronti dell'afroamericano di Minneapolis, ma che è stata attuata ripetutamente anche nel nostro paese a danno di una serie di persone il cui fermo si è trasformato nella morte. Ecco, questo è il primo gravissimo fatto. Il secondo gravissimo fatto è che ciò è accaduto all'interno di una ambasciata italiana, quella di Montevideo, dove a operare non sono stati uomini degli apparati dello Stato italiano, bensì un'agenzia di security e un esponente, due esponenti della polizia uruguayana che hanno agito all'interno dell'ambasciata nel modo in cui che abbiamo appena descritto. Quindi c'è per un verso una domanda di giustizia che deve essere assolutamente accolta e soddisfatta, e dall'altra parte un interrogativo molto serio sul piano politico-diplomatico, ovvero qual è il livello di sicurezza e quali sono le indicazioni che le nostre ambasciate all'estero ricevono per garantire la sicurezza non solo delle sedi ma anche delle persone italiane o non italiane che in quelle sedi si trovano.
E professor Manconi, a questo proposito, lei in questi anni si è molto battuto per il riconoscimento del reato di tortura applicabile, lo citava lei prima, ad alcuni casi che sono arrivati in giudizio, anche casi molto noti, e appunto in questo caso è coinvolto però non un poliziotto italiano ma uruguaiano in una sede diplomatica. Ecco, come districarsi, intendo anche a livello proprio di giudizio, cioè lì dove poi c'è un processo, rispetto alla responsabilità, alle leggi, ma soprattutto al luogo dove tutto questo è accaduto?
Sì, provvidenzialmente una norma italiana prevede che per reati commessi all'estero a danno di nostri connazionali debba investigare la Procura di Roma, e quella stessa Procura che ha investigato, sappiamo con quanto efficacia e intelligenza sulla vicenda di Giulio Regeni, ed è lo stesso procuratore Sergio Colaiocco che ha aperto l'indagine. Il procuratore ha anche disposto una perizia e una seconda autopsia sul corpo di Luca Ventre, e da questa perizia è emerso, direi nitidamente, la dinamica dell'accaduto. È emerso nitidamente quello che prima dicevo, il codice Floyd applicato a Luca Ventre, e il fatto che la sua morte si debba appunto ad asfissia acuta procurata attraverso l'esercizio di un atto di violenza nei confronti del corpo di Luca Ventre prono e gettato per terra. A questo punto, ancora una volta uso questo avverbio, per una volta, provvidenzialmente c'è stato un tempestivo intervento del nostro Ministero della Giustizia che ha chiesto alla Procura di Roma di perseguire penalmente il poliziotto uruguaiano. Dunque la Procura di Roma può oggi continuare nella sua azione giudiziaria e spetterà alle autorità politiche italiane operare perché le autorità politiche uruguaiane e la magistratura uruguaiana cooperino fattivamente. La situazione è certamente molto difficile, ma il percorso è questo e per ora ha avuto un suo inizio corretto.
Quindi un percorso chiaro. Dalla redazione Giulia De Luca ci fornisce alcuni approfondimenti, per esempio un articolo su Riformista che paragona appunto la morte di Ventre a quella di George Floyd. Tra l'altro ricordiamo oggi è atteso proprio la sentenza sulla morte di Floyd, e poi si può ritrovare su YouTube anche il video della sequenza che ha portato alla morte di Ventre all'interno dell'ambasciata italiana in Uruguay. Manconi, abbiamo solo un minuto, ci sono alcune domande dei nostri ascoltatori, ma una che va chiarita, c'è un'ascoltatrice che chiede se ho ben capito l'ambasciata italiana è considerata complice dell'uccisione di Ventre. Io credo di no, ma le giro la domanda.
No, non è considerata complice, va sollevato questo interrogativo perché le attività di sicurezza all'interno dell'ambasciata italiana a Montevideo non sono svolte da uomini degli apparati statuali italiani, non sono svolte da carabinieri per intenderci, ma vengono appaltate ad agenzie straniere, e in particolare un compito delicatissimo come quello di fermare una persona entrata all'interno dell'ambasciata si è affidata a un poliziotto uruguaiano che ha agito come abbiamo potuto vedere da quel video atroce.
Quindi il tema è quello dell'utilizzazione dei contractors, che tra l'altro era il tema di cui abbiamo discusso prima con Gaiani sulla vicenda di Jamal Khashoggi. Grazie ancora professore Manconi per essere stato con noi. Ricordo, il professor Manconi è presidente della Onlus a Buon Diritto. E si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Giovanna Insardi, la regia Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa e poi lunedì prossimo. Ed è il momento adesso di Radio Trescenza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.